Va ora in onda Luci, un programma di sostenibilità urbanistica, ecologia ed ambiente, condotto in studio da Giorgia Businaro e Alberto Lucchin.
Eccoci in onda, amici di Radio Blu e tu. Giorgia, sono anche felice che il mio nome sia tornato giusto, corretto all'interno della sigla dopo il capovolgimento della scorsa settimana. Giorgia, come stai?
Molto bene, grazie Alberto. E tu?
Ma non c'è male, però... guarda, sono arrivato qui in radio, come al solito col mio SUVone che consuma secchiate e secchiate di propano, domandandomi quale fosse l'occasione migliore, se non questa, di approfondire un tema che mi è venuto in mente l'altra sera con mio cugino.
Tuo cugino Jonathan?
Sì, lui te lo ti saluto,
me lo ricordo,
tra l'altro.
Me lo ricordo, simpaticissimo ragazzo, però sì. Vorrei... chiamarlo ancora qui in radio.
Guarda, se riusciamo lo chiamiamo tra un paio di puntate. Adesso okay. Vediamo. Ti spiego. Allora, sabato sera stavamo facendo ci stavamo bevendo una birretta insieme e lui, eruttando, è riuscito a dire economia circolare. A quel punto, dopo,
fenomeno tuo cugino.
È veramente bravo, Io veramente gli ho offerto due birre, non da poco, allora, però quando ho smesso poi di dire questa cosa in questa maniera un po' particolare, mi ha detto: "Ma che cos'è che ho detto? Cos'è che vuol dire sta roba? L'ho sentita al telegiornale." E allora mi sono chiesto se non fosse stato poi il caso di approfondire questo tema insieme qui, insieme a te, i nostri radioascoltatori, Giorgia.
Sì, il tema dell'economia circolare è molto molto vasto.
Molto molto vasto, è come se avessimo detto parliamo di vita, cioè non è che
sì, infatti è un concetto molto ampio che riguarda diversi settori dell'economia e in generale possiamo dire che è un diverso modello di produzione e consumo rispetto al modello attuale, che come sai è un modello di tipo lineare, quindi produzione, consumo e poi avvio
scarto.
Avvio allo smaltimento. Nel concetto di economia circolare la vita del prodotto è molto più complessa, quindi appunto si ragiona come se fosse, se la vita del prodotto fosse ciclica, magari non infinita, però
quasi.
Comunque diciamo la possibilità di compiere diversi cicli prima di essere smaltito. E si parte dalle materie prime, chiaramente, e poi la progettazione del prodotto stesso, no? Quindi dall'ideazione di tutto del prodotto e del suo contenitore, eccetera, tutto quanto deve essere ragionato e pensato per poter essere riutilizzato e riciclato a seconda delle materie, dei materiali che vengono utilizzati.
Allora, io andrei a approfondire magari un po' meglio questo tema, magari prendendo in considerazione anche qualche esempio, che ne dici?
Sì, certo.
Ci ascoltiamo il primo brano, e dato che hanno annunciato il loro ritorno sulla scena anche con un tour che si svolgerà prevalentemente nel loro grande paese, in Gran Bretagna, ci ascoltiamo i Genesis con Turn It On Again. Ed eccoci di nuovo in onda, amici di Radio Blu e tu, Giorgia. Stavamo parlando qui a Luci di economia circolare.
Sì, esatto, Alberto. Allora, abbiamo detto che un primo passo dell'economia circolare è la progettazione.
Certo.
No? Quindi l'ideazione di un prodotto e di tutto il suo ciclo di vita, in maniera tale che al termine del proprio del primo ciclo di vita possa esserci poi un nuovo utilizzo. Quindi la progettazione, subito dopo la progettazione c'è la produzione dell'oggetto, comunque del prodotto in questione, la distribuzione sul mercato, il consumo da parte dei cittadini, l'utilizzo, la raccolta differenziata, quindi chiaramente bisogna cercare di smaltire i prodotti nel modo corretto, il riciclaggio delle diverse parti, se non è possibile riusare il prodotto e così com'è e deve essere smaltito, deve essere differenziato in modo corretto per poi avviare le diverse materie al riciclo e avviare così un nuovo ciclo con una rifabbricazione del prodotto stesso, con l'utilizzo di materie prime e seconde e poi appunto continuare in questo ciclo fino a che non è più possibile riciclare le diverse componenti.
Tra l'altro mi viene in mente anche proprio come esempio da dare ai nostri radioascoltatori, c'è il discorso del riutilizzo degli oli esausti da cucina.
Sì, questo è un esempio, quindi un prodotto che viene utilizzato con uno scopo specifico che è quello di condire, cucinare alimenti
e ingrassare le persone,
le persone può essere utilizzato per altri scopi una volta che ha finito il suo uso primario, ma sono diversi, insomma, pensa ad esempio alla plastica, no? La plastica può essere riciclata, uno dei primi esempi che ci facevano quando da piccoli volevano insegnarci la raccolta differenziata era quello della produzione dei maglioni di pile.
Ah, è vero, no?
Ricordi,
sì, per quale poi davi la scossa alla sorella, è vero,
esatto.
sì.
Oppure con le lattine di alluminio ti facevano vedere la produzione della bicicletta.
È vero.
Ma ci sono anche esempi molto, insomma, meno eclatanti rispetto alla bicicletta d'alluminio, esempi di vita quotidiana come quello che tu hai fatto sull'olio da cucina.
Che diventa carburante per i mezzi anche, no?
Esatto, esatto. Ma non solo, adesso noi stiamo parlando di prodotti in realtà, diciamo, il concetto di economia circolare è molto più ampio, molto più vasto, insomma, può riguardare moltissimi settori, quindi dell'energia, rifiuti, al cibo, all'acqua. È il concetto proprio di non un utilizzo lineare delle risorse, ma appunto cercare di rigenerare sempre le materie che si utilizzano.
Fra l'altro, anche proprio per spiegare a mio cugino, mentre cercava di mangiare le patatine bofocchiando, che era possibile approfondire questo tema andando a studiare anche quello che stanno facendo in Germania, dove stanno applicando questo concetto di economia circolare andando a dare due effetti positivi sulle imprese locali. Il primo è quello di migliorare lo sfruttamento delle risorse, come dicevi tu. Il secondo è quello di introdurre delle innovazioni legate proprio all'economia, quindi non limitare l'utilizzo dell'economia circolare ad un tipo di impresa, ma proprio all'intero settore economico tedesco, in maniera tale che lo spreco sia praticamente zero. Perché infatti, anche come diceva il mio grande professore di economia Enrico Favarona, che io saluto, nel mondo nulla si crea, nulla si distrugge, ma tutto si trasforma.
E te lo diceva il professore di economia, non quello di fisica?
Ho detto economia?
Sì.
Enrico Favaron, perdonami, in realtà tu mi insegnavi chimica, però ecco. Alla fine parlando di economia è normale.
Ma ecco, è correttissimo questo principio, no? E tra l'altro tu fai l'esempio della Germania, ma se pensi all'organizzazione dei distretti economici veneti, buona parte del grande sviluppo del Veneto dei decenni passati è dovuto alla strutturazione appunto in distretti produttivi. All'interno dei distretti sarebbe possibile e si sta facendo, insomma, la strutturazione di cicli di utilizzo di materiali, un materiale che può essere, che è un rifiuto per un'azienda, può diventare una risorsa per un'altra azienda.
È vero, e questa cosa qua effettivamente, senza andare a ricercare tanti grandi esempi in Germania, basta rintracciarlo anche all'interno della nostra regione effettivamente. Ascolta, andiamo a mettere il prossimo brano?
Ci va?
Allora ci ascoltiamo i 10cc con Wall Street Shuffle. Eccoci qua, amici di Radio Blu e Tube, bentornati all'ascolto di Luci. Giorgia, alla fine però, perché è importante una conversione verso un modello di economia circolare?
Beh, se ci pensi, tanto insomma, parliamo di economia circolare come se fosse una grande innovazione. Mm. In realtà non è così.
No, è da tanto.
Se tu
che,
ci pensi, sì. Prima della rivoluzione industriale, i nostri bisnonni utilizzavano quotidianamente questo principio, no? Le economie agricole riciclavano qualsiasi cosa, per riciclavano, riutilizzavano, non avevano uno stile di vita che sprecava risorse come quello che abbiamo noi. Quindi si tratta un po' di un ritorno all'antico. E perché, dici tu giustamente? Perché il metodo, gli stili di vita che noi abbiamo oggi, il modello di produzione più diffuso, non consentono di recuperare materia, e quindi noi continuiamo a sprecare una quantità enorme di energie e di materie prime che non possiamo più, che il nostro pianeta non può più sopportare.
È vero, fra l'altro noi veniamo da una zona dove abbiamo capito veramente da tantissimo tempo l'importanza dell'economia circolare. L'esempio più semplice, e sembrerà una cosa stupida ma non lo è la grappa.
Ma questa me la devi spiegare tu però.
La grappa, che è il risultato della fermentazione delle vinacce,
sì.
Quando uno fa il vino, il prodotto di scarto potrebbe essere buttato via o magari riutilizzato in un altro modo. In realtà viene fatto fermentare quello che viene scartato per fare un ulteriore prodotto che possa essere rivenduto, e lo scarto ulteriore della grappa poi viene riutilizzato eventualmente per far andare eventualmente certi tipi di macchinari che hanno bisogno di andare con il fuoco. Quindi alla fine anche questo è un piccolo esempio, antichissimo, direi addirittura proprio da preistoria, dell'economia circolare, effettivamente.
E tra l'altro si produce un prodotto di alta qualità.
Eh sì, e siamo veramente appassionati dalle nostre parti di questo prodotto.
Di grappa.
sì.
No, ma infatti, appunto, come dicevamo prima, il concetto di economia circolare si può applicare veramente ad una molteplicità di settori, dal settore agricolo prima di tutto, beh, prima abbiamo parlato del settore dei rifiuti, quindi dei prodotti materiali, ma io credo che appunto quello dell'economia circolare debba diventare un nuovo paradigma di produzione, di
un
consumo.
Nuovo modo di affrontare proprio anche la produzione vera,
esatto,
e propria.
Esatto. Non solo, diciamo, noi abbiamo già fatto una puntata diverso tempo fa ormai sulla raccolta differenziata, sull'importanza della raccolta differenziata.
Abbiamo avuto ospite anche l'amministratore delegato di Ecoambiente.
Esatto, quindi. Che è un tassello fondamentale, no? Una buona raccolta differenziata consente il recupero e il riutilizzo e il riciclo di materie prime. Ma dobbiamo partire ancora più a monte, e cioè sulla riduzione della produzione di rifiuti. Se io posso riutilizzare più e più volte un prodotto senza doverlo scartare subito, no? Senza la frenesia dell'usa e getta, questo comporta sicuramente una riduzione di rifiuti e una minore dispersione di energia.
Infatti, anche perché se noi consideriamo che questo discorso del non sprecare, no? Mi viene in mente questo: quando a volte mi capita di comprare dei prodotti al banco frigo di un supermercato, mi è capitato in una notissima catena italiana, tra l'altro, che funziona un po' come una cooperativa, la carne viene venduta su degli imballaggi che in realtà sono bio, eco-friendly, quindi in realtà possono addirittura essere smaltiti con l'umido.
Questo non capita spesso.
Non capita spesso.
È una bella esperienza.
E questo è una dimostrazione che effettivamente ci sono delle cose sulle quali non si può andare a risparmiare come imballaggio, perché se io vendo dei prodotti facilmente deperibili devo riuscire a involucrarli senza rovinarli o creare anche dei danni per la salute di chi poi li consuma effettivamente. Però bisogna che le persone si rendano conto che lo spreco, la lotta allo spreco, deve partire proprio da noi.
Sì, deve partire da noi sicuramente, quindi scegliendo anche al negozio, al supermercato, prodotti con meno imballaggi.
Che non si traduce poi automaticamente, scusa se ti ho interrotto, in una spesa maggiore rispetto ad un prodotto che è imballato in maniera peggiore, sia chiaro.
Certo, però dovrebbe partire, diciamo, questo ragionamento anche dalla produzione. Allora, al di là della produzione del singolo prodotto, penso alle merendine che hanno l'incarto esterno, l'involucro esterno, il vassoietto di cartone, poi dentro sono confezionate una ad una,
sì,
per i prodotti sfusi, prima tu citavi un bel esempio, insomma, di contenitori biodegradabili. In realtà nella maggior parte dei supermercati i prodotti sfusi vengono venduti uno ad uno dentro contenitori di plastica, oppure per gli affettati, ogni affettato ogni prodotto viene impacchettato per proprio conto. Io credo che stiamo andando anche all'esagerazione, capisco la volontà di tutelare la salute del cittadino, insomma di chi acquista, però insomma ci sono tanti modi anche senza sprecare così tante risorse.
È vero, la cosa che mi consola, sai qual è, poi ci andiamo a ascoltare il brano, è che il secondo una ricerca internazionale pubblicata dal Corriere della Sera la settimana, anzi a metà febbraio.
I nostri ascoltatori hanno capito che il Corriere della Sera è il tuo riferimento.
Sì, effettivamente, spero che non mi ascolti il direttore del Gazzettino, perché sennò sono rovinato effettivamente.
Ecco. Dubito che ci ascolterà, però.
Direttore Papetti, salve, buongiorno. No, il discorso è che da questa ricerca emerge una cosa che però ti farà piacere.
Dimmi.
Siamo il miglior paese in Europa per raccolta differenziata, nel senso che i cittadini, il 92% dei cittadini italiani intervistati, e si parla di una popolazione parecchio alta in questo sondaggio, dichiara di effettuare con continuità una raccolta differenziata nella propria casa, e battiamo, dato che l'abbiamo citata prima, la Germania, che straordinariamente per una volta non sono loro i primi. Ci ascoltiamo il prossimo brano, Giorgia, e andrei su qualcosa che ci dia un po' di carica. Ci ascoltiamo gli Iron Maiden con Aces High.
State ascoltando Luci, sostenibilità, ecologia ed ambiente con Giorgia Businaro e Alberto Lucchin.
Eccoci qua, dopo aver anche ricordato qual è il nostro programma, Giorgia, stavamo parlando di economia circolare. Avevamo promesso degli esempi.
Ci sono degli importanti esempi.
Tutti
anche
locali,
in
tra l'altro.
Esatto, pensiamo, la prima che mi viene in mente, non voglio fare pubblicità all'azienda, però è un'azienda molto importante per il nostro territorio, Cartiere del Polesine, e, che appunto tra, diciamo, le particolarità di questa cartiera è il fatto che utilizzino esclusivamente fibre secondarie, quindi la produzione di carta proveniente dalla raccolta differenziata, dal recupero di imballaggi e da scarti di lavorazione di altre aziende, e con questi appunto producono carte di diverso tipo.
Molto molto bene, brava, brava azienda. E se io invece ti proponessi di parlare della pesca?
Il settore della pesca è in grande fermento, la notizia di fine del 2019, importanti investimenti proprio nel settore ittico sull'economia circolare.
Molto bene.
È stato realizzato a fine novembre un convegno a Chioggia su questo tema, quindi il recupero, il riciclo e il riutilizzo nel settore ittico, quindi anche il nostro distretto della pesca si sta attrezzando.
E siamo uno dei migliori, fra l'altro.
A livello italiano, sì, sicuramente.
Siamo un'eccellenza, bene.
E poi un ultimo esempio che mi viene in mente, insomma, è quello all'interno, nel settore agricolo, la produzione di riso, che è un prodotto tipico del nostro territorio, e la società agricola, facciamo anche nome e cognome, chi se ne frega, società agricola della famiglia Moretto, socia di Coldiretti Rovigo, ha avviato e sta, insomma, promuovendo giustamente il la loro filiera produttiva, che non produce alcuno scarto, qualsiasi prodotto di scarto dal riso viene utilizzato per altre produzioni.
Ma
quindi,
pensa,
insomma,
te che cosa
è
che
molto
abbiamo
importante
nelle nostre parti. Sì, è veramente molto molto bello sentire queste cose, capire che c'è un interesse anche proprio sul nostro territorio a una innovazione che in realtà poi innovazione così grande non è, come abbiamo visto prima, che però dovrebbe riuscire a aiutarci a migliorare veramente il mondo, un passettino alla volta. Giorgia, purtroppo è finito il tempo a nostra disposizione.
Ricordiamoci di salutare e ringraziare il nostro regista Jacopo Muneratti.
Grande Jacopo, grazie Jacopo.
Avete ascoltato Luci, un programma di sostenibilità urbanistica, ecologia ed ambiente. Hanno condotto in studio Giorgia Businaro e Alberto Lucchin.